Digit Radio Italia News. L'Italia in diretta.
Professore Savagnone, ci salutiamo intanto, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
E allora, oggi parliamo di un tema che ci sta davvero a cuore. Le lascio la parola.
Sì, io proprio nell'ultimo chiaroscuro editoriale pubblicato su tuttavia.eu parlavo di questo problema dell'antisemitismo. Non c'è dubbio che noi abbiamo oggi un pericolo di antisemitismo, se ne parla molto, però è anche vero che spesso viene chiamato antisemitismo semplicemente ogni posizione critica nei confronti della politica del governo israeliano, che in questo momento sta conducendo una serie di guerre, una delle quali, in particolare quella sulla striscia di Gaza, sta comportando una strage tremenda di civili, di persone cioè che non sono combattenti, sono anzi per la maggior parte, dicono le statistiche, donne e bambini.
Come se i due piani si fossero confusi.
Esatto, non c'è un esercito nemico, non ci sono più nemici e un uniforme, cioè, ma neanche terroristi soltanto, con l'intento di colpire i terroristi, si distruggono indiscriminatamente palazzi civili, scuole, moschee, ospedali, uccidendo, le statistiche parlano oggi di 43.000 morti, di cui un numero rilevante, più di metà, sarebbero donne e bambini. Questo è in qualche modo qualcosa di atroce, che non si può accettare, e intanto ogni critica a questo comportamento, che viene poi dall'opinione pubblica, perché invece i governi occidentali purtroppo si riconoscono che c'è qualcosa che non va, ma si guardano bene da fare una condanna formale e dal prendere provvedimenti, assistono dispiaciuti ma preoccupati, ma senza intervenire. È la protesta che viene invece dal basso, dall'opinione pubblica, dalla gente, dai giovani, a tutti i livelli, viene subito bollata come antisemitismo. E questo fa sì che l'antisemitismo stia diventando un fantasma che finisce con l'oscurare quello che realmente sta accadendo, che invece è una espulsione etnica sistematica di una popolazione dal suo territorio, perché di questo si sta trattando. C'è un popolo che abitava un territorio che ne è stato cacciato e a cui si sta rendendo impossibile tornarci e viverci, distruggendo sistematicamente tutte le sue possibilità di sopravvivenza, case, acquedotti, ospedali, impedendo di mangiare, chiudendo, evitando che arrivi il cibo. E questo mentre dall'altra parte, da parte israeliana, ci sono forti movimenti di coloni guidati da ministri del governo attuale, non da Trump, da ministri che sono al potere, che vogliono occupare loro queste terre di Gaza, dicendo che sono state affidate loro da Mosè nella Torah, e che c'è questa aspettativa che, una volta cancellata la presenza di quelli che ci stavano prima, ci vanno ad abitare ora gli israeliani. Questo, condannare questo, l'espulsione etnica è riconosciuta da tutte i diritti internazionali come un crimine pauroso, significa cancellare l'appartenenza di un territorio a un popolo, e in questo caso in buona parte sterminandolo. Perciò si parla anche di genocidio, ma il genocidio qui è la distruzione di un popolo in funzione dell'espulsione di questo popolo dal suo territorio, tanto che si prevede che i superstiti possano trovare alloggio per esempio nel Congo. Ci sono delle proposte esplicite fatte da ministri israeliani di andare a trasferire questa popolazione palestinese in Congo, in modo che non diano più fastidio agli israeliani. Criticare questo non è antisemitismo,
certo,
è un senso di umanità.
Professore, Professore, a sostegno della sua lettura, io vorrei ricordare anche una notizia di 4 giorni fa, diffusa da ANSA e poi rimbalzata un po' su tutte le agenzie, che ad esempio il parroco di Gaza, Gabriel Romanelli, il parroco della Chiesa Cattolica della Sacra Famiglia, che si trova nel nord di Gaza, ha dichiarato che la parrocchia rischia di essere evacuata, ma le nostre famiglie non vogliono andare, e sono attualmente 400 le persone ospitate, come riferisce anche l'Osservatore Romano, e padre Gabriel dice da lì che non c'è pausa, giorno e notte, dal rumore degli elicotteri e delle bombe. I rumori provengono dalla zona nord-ovest del loro sito, verso Jabalia e Shita. In quest'ultima vivevano ancora alcune famiglie cristiane, ma ora lì c'è stato l'ordine tassativo di evacuazione. Ormai pochi cristiani rimasti sono rifugiati nelle due parrocchie, la nostra, dice, e quella ortodossa. E poi ovviamente ci sono anche le testimonianze della Caritas, del centro di formazione San Tommaso d'Aquino, che danno proprio degli scenari apocalittici. Quindi quando
le testimonianze sono innumerevoli. Anche i giornalisti di Ares, che è un giornale israeliano, è un importante giornale israeliano, hanno riferito, hanno potuto visitare, perché là i giornalisti non possono entrare se non accompagnati dall'esercito, che li fa entrare dove
appunto
viene. Non c'è libertà di
stampa, sì.
E i giornalisti di Ares sono riusciti a entrare con l'esercito che li accompagnava. E negli articoli che hanno scritto hanno riferito che c'è un'opera sistematica di distruzione di tutte le infrastrutture per impedire ai palestinesi di restarci. Lo scopo è che se ne devono andare.
Di riprendersi la terra, questo, di riprendersi la terra.
E al posto loro verranno i coloni
esatto.
Italiani.
Ma non questo, va bene.
L'Occidente sta assistendo a questo con un cinismo che veramente fa paura,
ecco.
Perché al di là di preoccupazioni vaghe, di paure, di dispiacere generico, non c'è stata una sola condanna. Quando il presidente israeliano Herzog, che è venuto un mese e mezzo fa a Roma a parlare col nostro premier, con la nostra premier Meloni, non ha detto una parola di critica alla politica israeliana, ha espresso genericamente preoccupazione per la situazione umanitaria di Gaza, come se fosse un disastro naturale, che so, le inondazioni in Emilia Romagna o a Valencia. Ma qui siamo davanti a un crimine internazionale formale che richiedeva che si dicesse qualcosa,
certo.
Che si dicesse: noi non siamo d'accordo.
Certo.
Che quello che state facendo non ci sembra giusto.
Non possiamo
non
stare.
Non è stata detta una sola parola.
Terribile.
Non è stata detta una sola parola.
Non possiamo.
L'unica volta che i nostri ministri, il nostro governo ha usato la parola crimine per la questione del Medio Oriente è stato quando è stato attaccato l'UNIFIL, dove c'erano degli italiani.
Sì.
I soldati italiani sono santi.
Fino a stamattina ne è arrivata un'altra notizia, che è scoppiata una bomba, poi non ci sono state vittime. Ma
il nostro ministro degli esteri Tajani ha usato la parola crimine internazionale, che non ha mai usato per i 43.000 morti, per l'affamamento, per la deportazione forzata, per la distruzione sistematica di tutto quello che esiste per rendere umana la vita a Gaza. Non è mai stata usata la parola crimine, viene usata adesso per dire che non bisogna attaccare gli italiani che ci sono là per l'ONU, che sono residenti lì come soldati per l'ONU. Ma questo è paradossale.